Alberto era uscito per la solita visita ai poderi e non sarebbe rientrato che all'ora del desinare, verso le 5. Come avrebbe fatto Marta a deludere la smania che la divorava? Decisa prima a tacere, dovette poi venire ad una transazione col proprio orgoglio. Parlerebbe, ma parlerebbe per sorpresa, volendo impadronirsi degli intimi pensieri di suo marito, giocando con abilità la carta che il destino le aveva posta tra le mani. Intanto si era ricordata di un certo panierino dove stavano ammucchiate fotografie d'ogni specie. Andò a prenderlo e, vuotate le fotografie sul tavolino, incominciò ad esaminarle minutamente, procedendo nell'eliminazione di tutti gli uomini e di un can barbone riprodotto con solennità nel bel mezzo di una poltrona. Scartò poi frettolosa una caterva di vecchie zie, diavole, di bisavole, di bambini ritratti nelle braccia della nutrice, di bambinette raggruppate, finché ridusse le fotografie ad una dozzina o poco più di donne passabili. E ancora occorreva molta immaginazione per raffigurarsi capaci di una seduzione qualsiasi quelle figure sbiadite su fondo rossiccio, vecchie come soltanto diventan vecchie le fotografie nel loro spietato realismo. Capelli piatti, oppure rialzati nella forma precisa di polpette ripiene, occhi truci, terribili, o imbambolati nella preoccupazione della posa. In generale, facce musone. E gli abiti? Maniche larghe, a prosciutto, a zoccolo, a campana, alla contadina. Vite angolose, falpalarzi gogolati, bottoni fuor del vero. Che mostri, pensava Marta, e probabilmente fra 10 o 15 anni si dirà lo stesso di me. Cercava minutamente, guardando in ogni piega delle vesti, per scoprire il nome di Elvira. Credette di averla trovata in una giovane donna appoggiata languidamente al tronco di una colonna, con l'indice della mano destra affondato nella guancia, la mano sinistra ricadente lungo l'abito. Il nome di Elvira, però, non c'era in nessun posto. Allora fu assalita dal dubbio che Alberto conservasse quel ritratto in qualche luogo riposto, nel suo scrigno, in un santuario gelosamente nascosto, forse sul suo cuore. Divampò. Certo, quello non era un amore dei soliti. Elvira non si poteva confondere con Giuditta. Egli, ancorché più freddamente, doveva però aver amata quella fanciulla e conservato di lei una memoria indelebile. Crucciandosi per questo sospetto, non ricordava più di essersi crucciata prima per l'impossibilità che Alberto avesse potuto corrispondere all'amore di Elvira. Maneggiava una lama a due tagli. Da qualunque parte la girasse, si tagliava. Apollonia, vedendo la sua signora passeggiare smaniosamente per le stanze, le domandò se si sentisse male. Aveva l'inferno nel cuore. Fino a qual punto si erano amati? Fino a quale? Era riuscita Elvira ad animare la statua? Si era data a lui con quell'ardore che traspariva dalle sue lettere? E poi? E dov'era adesso? L'inazione dell'aspettativa le riusciva insopportabile. Prese l'ombrellino e si avviò per i campi incontro a suo marito. Anche Elvira doveva aver percorso qualche volta quei sentieri, pensando a lui, confidando all'aria e al cielo i suoi sospiri appassionati. E che ne era rimasto? Dove va a finire l'amore? E perché finisce? La fine è la morte, ma la peggior morte è quella che si sente. Oh, l'orribile tristezza! Smaniava di vedere Alberto, di toccarlo, di persuadersi che era suo, che non le sarebbe sfuggito mai, e voleva dirgli che lo amava come Elvira, più di Elvira. Piangeva, facendo rotolare i sassi cacciati dalla punta dell'ombrellino, divorandola via. A un tratto le si parò davanti il dottorone, tenendo tutto il sentiero con la persona alta e grossa, con la tuba voluminosa, l'unica tuba che si vedesse in paese. Declamava versi, ma incontrando Marta si fermò. La giovine sposa lo interessava. non aveva mai tralasciato occasione di mostrarsela amico. «Dove va?» le chiese senza complimenti. «Vado incontro ad Alberto». «Da questa parte?» «Non è di qui?» «No, davvero?» «Ci arriverebbe ugualmente poiché tutte le strade conducono a Roma, ma forse non incontrerebbe per quest'oggi suo marito. Se permette la metto io sulla dritta via». Marta, nell'imbarazzo, aperse l'ombrellino per nascondere un po' la faccia, intanto che si ricomponeva. «Settembre è il più bel mese dell'anno», soggiunse il dottorone, seguendo il corso dei suoi pensieri. «I poeti dicono l'aprile, ma non è vero. In aprile piove troppo, i campi non hanno spighe, negli alberi frutti, le viti sono sfrondate, il sole non scalda, nevica qualche volta. Maggio è un po' meglio, abbiamo le fragole se non altro. Giugno, glielo raccomando, tutto fiorisce, tutto sorge da terra. I campi sono uno splendore, i piselli e i fagiolini si vendono a buon mercato. Tiriamo un velo sul luglio e l'agosto. È la sola cosa che si possa fare in un tempo in cui ci si leverebbe perfino la camicia». «Lei conosce», interruppe Marta approfittando della pausa, «la maestra del paese?» «Quella gobbina?» «Sì». «Sta qui da molti anni?» 7 o 8, non saprei». «E la maestra precedente?» «Conobbi anche quella». «Si chiamava Elvira?» «Ma, Elvira come?» «La parentela la ignoro. Era giovane?» «Abbastanza». «Bella?» «Una morettina, sa, di quelle morettine con gli occhi neri e coi denti bianchi, delle quali non si può mai dire che siano assolutamente belle né assolutamente brutte». «L'ha conosciuta molto?» «Oh, dir molto sarebbe troppo. Le ho parlato una volta o due. Era simpatica». «Perché è andata via?» «Chi lo sa, probabilmente le avranno cambiato destinazione». «Non si può dunque rammentare se si chiamava Elvira?» «Proprio non lo rammento». Marta, avendo chiuso l'ombrellino, tornò a far rotolare i sassi in silenzio. «Settembre», continuò il dottorone, «ecco il trionfo dell'anno. È il mese in cui si riempiono le cantine e si provvede di selvaggina alla tavola. Le aie si spogliano del loro bel tappeto giallo per colmare i granai. La terra si riposa nella maestà tranquilla di una madre che contempla i suoi nati. E veda, veda che cielo limpido, senza nubi, che splendore di vegetazione. Settembre, soggiunse dopo una pausa, è forse anche la migliore stagione della vita. Non lo crede?» Marta, distratta, rispose con un'esclamazione insignificante. «Io ne sono convinto. La giovinezza è troppo acerba, la virilità troppo burrascosa». Rialzò con una specie d'orgoglio la testa brizzolata, da un lato della quale la tuba stava in bilico per un miracolo di equilibrio. I suoi occhi intelligenti scintillarono e le sue narici sensuali respirarono l'aria fortemente. «Le piante», disse Marta, «sono più fortunate di noi». Egli non sapeva a che cosa alludesse Marta. Rispose a caso. «Anche per esse c'è la grandine e l'accetta». Tacquero poi, obbedendo entrambi alla tirannia dei propri pensieri, subendo l'influenza di quel dolce pomeriggio d'autunno. Camminavano lesti, leggeri, aspirando il profumo dei prati, nella tranquilla ascoltazione delle cingallegre che volavano d'albero in albero. L'occhio vagante, il pensiero alato. Egli si fermò di botto. «Che cosa guarda?» domandò Marta dopo di aver aspettato qualche istante. «Coraggiosa bestiola!» Questa esclamazione, non essendo una risposta, Marta si pose anch'ella a guardare. Tra due rami d'acacia, un ragno aveva gettato i suoi fili dall'alto al basso, regolarmente, per accingersi poi a lavorare in tondo la tela. Un bruco, cadendo da un ramo superiore, gli aveva rotto uno dei fili ed esso stava rimettendolo da capo. «Non è coraggioso questo?» Marta sorrise. «Ma non basta. Aspetti un momento, tanto che esso abbia attaccato il filo. Benone, ora ecco un colpo della sorte». Diede un buffetto con l'indice e il pollice al nuovo filo. «Cattivo!» fece Marta. «Guardi, guardi!» esclamò il dottorone entusiasmato. «Esso torna a zampettare. Bravo!» «Bravo, ti dico! E così vita natural durante, sa? Questa bestiola non si avvilisce mai. Rotto un filo ne getta un altro. Il secondo si spezza, viene il terzo. Avanti, sempre avanti, è il suo motto gentilizio. Osservi come già salito, è all'apice. Paf! Oh, crudele!» gridò Marta nel vedere che aveva strappato ancora il tenue filo. «Perfido uomo!» Egli la scrutò in fondo agli occhi che ella chinò subito, turbata. «Le chiedo scusa. Ho voluto mostrarle fino a qual punto si può essere coraggiosi». Il ragno rifaceva la tela, salendo, salendo, intanto che Marta lo guardava non senza sorvegliare il suo brutale compagno. Ma egli disse con semplicità: «Andiamo a trovare Alberto». Ed ella subito si mosse in silenzio. Lo incontrarono non molto lontano, se ne veniva lemme lemme, con la sua bella fisionomia aperta, serena, il passo regolare d'uomo senza fastidi. Ritornarono insieme tutti e tre fino al paese, fino alla porta dei due coniugi, dove il dottorone si accomiatò. Marta pensava che Alberto era finalmente nelle sue mani e se lo divorava con gli occhi, mentre egli appendeva tranquillamente il cappello. Visto così di dietro, la sua nuca aveva una seduzione particolare, con le orecchie morbide bene attaccate e i muscoli solidi. La guancia offriva per tre quarti una linea pastosa, appena adombrata dalla lanuggine che attirava i baci. «Ho appetito, e tu?» disse egli sedendosi alla mensa apparecchiata. «Ma sì, discretamente». «Apollonia è riuscita a trovare queste benedette quaglie?» «Oggi no, vi saranno per domani». Marta aveva le lettere in tasca, le levò e andò a riporle nel tavolino da lavoro. Poi sedette accanto al marito, calma in apparenza, ma con l'occhio fisso, la mente inquieta. «La signora Merelli ha avuto una bambina stanotte». «Sì?» «Potrai andare domani o dopo a farle visita». «Ci andrò. Pare che stia benissimo». Dopo una lunga pausa, intanto che Alberto versava da bere, ella chiese: «Se io avessi una bambina, come la chiameresti?» «Come vorresti tu». «Ma però...» «Il nome di mia madre, per esempio, o della tua?» «Questo è meglio, certamente. Tuttavia vi sono persone che preferiscono nomi di fantasia. Ida, Olimpia, Elvira. Ti piace Elvira?» «Né più né meno degli altri. Do poca importanza al nome. Non mi sono mai informato come ti chiamavi tu. Lo seppi da te stessa». Marta lo osservava attentamente mentre un tremito l'agitava tutta, sperando che egli almeno si accorgesse della di lei inquietudine e gliene chiedesse il motivo. Si era già preparata. Se le domandava «ti senti male?», la risposta doveva essere pressappoco così: «sì, di un male che tu solo puoi guarire», eccetera, eccetera. Ma nulla di tutto questo. Alberto mangiava e, solamente vedendo il piatto di Marta quasi sempre vuoto, la esortò a mangiare anche lei. Sulla fine del desinare domandò: «Tua madre non ha ancora scritto?» «No. Se tarderà molto a venire, sopravverrà il freddo». Ella avrebbe potuto svelare le ragioni del ritardo, entrare nei particolari di un contrattempo abbastanza buffo, ma ciò l'avrebbe portata lontana dalle sue preoccupazioni e non si sentiva la forza di fingere, né di frenarsi. Preferì restare muta, bucherellando con lo stuzzicadenti la tovaglia. Alberto disse ancora: «Quando viene, le puoi allestire la camera in fondo al corridoio, vi starà meglio che altrove, è bene esposta e molto allegra». L'evocazione di sua madre commosse Marta nell'intimo dell'anima. Il ricordo di tante tenerezze perdute le fece gruppo alla gola, per cui si alzò e fece 2 o 3 giri nella stanza. Passando accanto al tavolino da lavoro, aperse rapidamente il tiretto, ne tolse le lettere e, buttandole davanti a suo marito, «Vedi che cosa ho trovato oggi nella cassa, la cassa vecchia su in soffitta». Alberto guardò le lettere prima con indifferenza, poi con sorpresa. Infine, leggendone una, esclamò: «Ma da qual parte sono venute fuori?» «Te l'ho detto, erano nella cassa». «Sole?» «Oh, con della frangia, delle cortine usate, dei chiodi». «To, non sapevi che erano là?» «Neppure per sogno. Ti dispiace che le abbia lette?» «Figurati, acqua passata non macina più». Respinse le lettere dolcemente, come dolcemente faceva tutto, disposto a parlare d'altro. Marta ebbe un'audacia insolita. Andò a sedersi sopra i suoi ginocchi e, cingendogli il collo, gli mormorò con la bocca contro l'orecchio: «L'hai amata molto?» Egli ebbe un momento di imbarazzo. La situazione richiedeva uno di quegli slanci ai quali il suo temperamento era refrattario. Un solo bacio, ma ardente, sarebbe bastato. Alberto invece provò un movimento di stizza verso Marta che gli faceva subire questa seccatura. «Che c'entrano adesso tali cose?» «Sono gelosa del tuo passato, lo sai», disse Marta senza staccarsi da lui, sprofondata nel tepore del suo collo, che succhiava con piccoli baci spessi. Alberto si scioglie adagino dalle braccia di sua moglie, replicando: «E che ci posso fare io?» Era una risposta ad uso Apollonia, una di quelle osservazioni fredde, piene di buon senso, che non lasciano nessun posto per le soavi bugie del sentimento. Eppure Marta, nel caso suo, avrebbe trovato, senza mentire, un'altra parola. Si tolse dai ginocchi di suo marito e si pose sulla sedia, mettendosi davanti le lettere. «È morta?» domandò a un tratto. «Non credo, ma da quando lasciò il paese non ne seppi più nulla». «Tu non le avevi promesso di sposarla?» «Mai». Marta fu ripresa da uno dei suoi slanci. «Dimmi il vero, Alberto, dimmelo. Io ci capisco così poco in questi vostri amori d'uomo». «Che devo dirti?» Ella si accorse che formulare con una frase il suo pensiero non era tanto facile. Balbettò: «Se l'hai amata molto, molto, e che ella pure...» «Non so se m'abbia amato molto, molto». Marta interruppe: «Come dubitarne con queste lettere?» «Oh, le lettere!» esclamò Alberto ridendo. «È l'amore di voi altre donne, frasi. Per parte mia mi piaceva». «Niente di più?» «È quanto basta, credo, per fare all'amore con una ragazza. Ella poi si esaltava, immaginando una passione romanzesca, rapimenti, fughe, veleno. Sarei stato molto sfortunato sposandola». Marta tacque un po' e poi: «Era bella?» «Simpatica». «Bionda o nera?» «Nera». «Alta?» «Così, così». Altro silenzio. «Grassa?» «Oh, non so, non ricordo, non mi pare». «Aveva le mani piccole?» «Ma è un passaporto quello che mi chiedi. Parola d'onore, ci pensi più tu in 5 minuti di quello che ci abbia pensato io durante un anno intero». «Ciò vuol dire che non l'amavi come ti amava lei?» «Può darsi, e allora consolati. Brucia questi scartafacci alla buon'ora. Tanto il passato non si cancella, né si rinnova». Era appunto ciò che pensava Marta, ma senza trovarvi nessuna consolazione. Che Alberto avesse amato Elvira molto, poco o niente affatto, restava per lei il fatto di quella corrispondenza infuocata che parlava pure di baci dati e ricevuti. Se dati per amore, perché dimenticati? Se dati senza, perché dati? Stracciava i foglietti lentamente sotto la tavola, ascoltando il piccolo rumore che facevano, divisa tra i rimorsi che le suscitava un'eccessiva delicatezza e il piacere materiale indegno di lei di quel meschino trionfo, ma la vinceva il piacere. Quando i pezzettini delle lettere non furono più suddivisibili, ella riunì le pieghe della gonna, tenendoveli come dentro a un sacco, e si levò in piedi. Diede uno sguardo ad Alberto, il quale aveva infilato la punta di un sigaro in uno stecchino, lo stecchino nel tappo di una bottiglia, mantenendo il sigaro trasversale, ed accostata una candela all'altra estremità del sigaro assisteva alla combustione attentamente con le mani in tasca. Pensò, gli farò dono di un accendisigari. E cedendo alla tenerezza egoistica del suo affetto di moglie, Marta appoggiò, passando, le labbra sul collo di Alberto. Poi corse leggera in cucina, dove, scostando Apollonia dal camino, rovesciò sul fuoco i frammenti di carta che teneva nella gonnella.